Cuando me sonó.
Iniziamo.
No, ma c'è un rosino. No.
Faccio una domanda prima, provo cosa c'è. Chi l'ha letto il libro già?
Io.
Dei presenti, per capire come.
Non è la prima edizione, però non so.
Sì, no, vabbè, comunque hai una.
È uguale, non è cambiato, ci sono delle aggiunte, quindi non è cambiato.
No, forse, allora io farei così, provo io, faccio una brevissima quadro della presentazione in senso stretto di che cos'è questo. Poi Vincenzo, che non può venire, ha mandato un testo che è qua, che io ho fatto in un po' di copie e che potete farvi girare e che forse possiamo usare come spunto per una discussione oppure presentazione più approfondita. Dico questo perché va... Il testo questo qua è un po' come dire, necessita a mio parere di una piccola presentazione perché offre delle difficoltà ad una prima lettura. È un testo non molto semplice di per sé e che in qualche modo passa attraverso, ricostruisce alcune fasi essenziali della storia delle Brigate Rosse, in particolare dell'ultimo periodo, cioè della parabola discendente delle Brigate Rosse, a supporto di una tesi e di una come dire, argomentazione che va molto al di là del problema della ricostruzione storica. Cioè è un testo che prende spunto da un pezzo di una storia importante che è accaduta in questo paese, che l'ha attraversato tutto, coinvolgendo migliaia di persone, costruendo come dire, una situazione collettiva molto significativa e che ancora tanto significativa che ancora oggi rimane una questione aperta, perché ancora oggi questo, come dire, il rapporto con le vicende della lotta armata a distanza di 30 anni non è risolto. Ancora oggi ci sono dei prigionieri che vengono da quell'esperienza là però il testo non guarda dire esclusiva questa cosa qua. Il testo usa questa cosa qua per raccontare, per parlare di una cosa che è un pochino più grossa. Lo fa a pieno titolo Vincenzo, perché Vincenzo all'interno di questa storia c'è stato completamente, diciamo, no? L'ha fatta, in realtà lui è entrato quando? Nel 74, 70. Tardi, non vado su, è rimasto
8 anni
fino all'83, 82, 83. E però con questo lui si è fatto, per questo lui si è fatto più di 30 anni di galera, diciamo, per questa cosa, per cui diciamo la sua militanza attiva all'interno dell'organizzazione è in questo periodo di tempo, lasso di tempo, in realtà poi la storia sulle sue spalle, come su quelle di molti altri, dura fino a molto poco tempo fa. Ehm, qual è la questione che lui pone? Provo in estrema sintesi, lo dico perché appunto uno non equivochi prendendo questo, andando a cercare delle robe che sono state o una ricostruzione che c'è. In realtà questo testo serve più a guardare davanti, vorrebbe servire più a guardare davanti che a guardare indietro, e queste poche righe che ci ha mandato un pochino questo lavoro di girarsi lo fanno, a mio parere. Quindi molto in sintesi, lui dice che cosa succede? Succede in questa storia, succede a un certo punto che per alcune ragioni esterne che lui identifica con la crisi economica, con dei problemi, come dire, che loro trovano all'interno delle fabbriche, che è il nucleo centrale primo, il luogo primo in cui l'organizzazione mette radici e vuole. Trovano delle difficoltà, no? Si incontrano delle difficoltà nella relazione con la classe operaia, sostanzialmente l'organizzazione, attraverso un momento di crisi. Questo attraversamento di un momento di crisi, coniugato col fatto che qualcuno, che c'è una parte, come dire, di persone detenute già in quel momento, produce una reazione che è quella di in qualche modo cercare, da chi è in difficoltà, parte di chi è in difficoltà, di cercare una risposta che lo metta in salvo, no? Cioè di darsi una spiegazione dei fatti e delle cose, una spiegazione del mondo in qualche modo, che non lo costringa ad affrontare la sua difficoltà del momento. Quella che sono le ragioni della sua difficoltà del momento, cioè trovare delle giustificazioni che in qualche modo permettano di salvare l'immagine di identità che uno ha di sé, o il gruppo ha di sé, non è detto che sia una cosa individuale, a scapito della possibilità di capire, o quantomeno dello sforzo di confrontarsi con quelle che sono la crisi, le ragioni della difficoltà del momento. Da là in poi la storia dell'organizzazione passa attraverso una serie di rotture, scissioni, con tensioni interne che porteranno, ora io lo dico molto male e molto veloce, ma solo per dare l'idea per arrivare poi al punto, porteranno ad una situazione finale a tutti nota, in cui sostanzialmente l'unico, o come dire, quello che è dal punto di vista numerico maggiormente, in maniera assolutamente maggioritaria, via d'uscita utilizzata, è quella, come dire, del misconoscimento individuale di ciò che uno è stato, no? Questa cosa è sia da parte di quelle che sono le figure che hanno poi avuto un'azione diretta anche sul piano processuale, cioè i pentiti, che hanno, diciamo, fatto opera di denuncia nei confronti di altri militanti dell'organizzazione o a questa vicini, sia da parte di quelli che si sono dichiarati dissociati, e cioè che in qualche modo hanno lasciato quel pezzo di sé che era parte di quel percorso, quell'organizzazione, quella delle relazioni, eccetera, eccetera, no? Dandosi una, come dire, spiegazione e un ruolo nuovo, che in qualche modo continuava ad evitare di doverli mettere di fronte a quella che era stata una sconfitta, non in solo individuale, che era stata una sconfitta politica in qualche modo, no? Non entro qua nelle ragioni che lui adduce per della sconfitta, ma questo qua che vuole dovere, però in qualche modo quello che Vincenzo dice è che questo meccanismo è un meccanismo che in realtà si verifica, si è verificato prima e si verifica, può verificare anche dopo, e si è verificato anche dopo, in qualche modo è un meccanismo che permea la nostra modo di esistere, e che porta in qualche modo ci porta a farci guardiani di noi stessi, in qualche modo è la difficoltà del confronto con la sconfitta, confronto che è premessa per un passo successivo, ci porta, porta a in qualche modo a dare una resa totale di quelle che sono le nostre ragioni di lotta e in qualche modo a farci artefici di un sistema sostanzialmente di controllo diffuso in cui ciascuno è controllore di se stesso e degli altri, no? Lui cita Basaglia quando dice come il più grande tiranno è la totalità dei servi, sostanzialmente, no? Cioè che viene assunto, no? Dalla, in questo caso da quel pezzo di loro, il grosso pezzo di loro che ha in qualche modo fatto mercimonio della loro storia, però più diffusamente viene assunto il carico di farsi guardiano di se stessi degli altri. Ecco, questo per dire che il testo è più che una ricostruzione storica, è un testo filosofico, filosofico-politico, perché non perde mai l'occhio sulla quello che è la, come dire, l'aspetto politico della vicenda e delle vicende. Basta, io mi fermerei qua su questo, ora non so se voi pensate di dover aggiungere qualcosa su questo quadretto e se no possiamo poi leggere
con... può intervenire Gino che... no. E poi leggiamo la lettera,
magari. Io posso dire, cioè io non ho seguito il libro perché per tornare a prima il libro è uguale, quindi avevo letto il libro all'epoca, eccetera, ma ha seguito loro perché c'è un intervento di Tommaso, uno di Persichetti e l'intervista che salì dopo fatto da Massimo, lo stesso, eccetera. Però avevo letto un libro che è un po' ostico nella sua articolazione, però intanto siccome ricordo la storia di Vincenzo dai tempi del carcere, cioè, vorrei fare due premesse, perché lui in realtà ha subito una serie di personalmente di ingiustizie, le premesse sono queste due. E in tempi un po' antichi qualcuno, un po' meno in tempi recenti, qualcuno ancora oggi, ha associato la posizione di Vincenzo, cioè ha identificato la posizione di Vincenzo con una posizione di dissociazione, c'è stato anche in tempi passati. Ritengo un grossissimo errore, una falsificazione è questa. Sostanzialmente per tre motivi. Il primo perché l'elemento fondamentale della dissociazione, ovvero questo scambio con lo Stato, né lui l'ha fatto, è il contrario, credo, come lui dice nelle note personali alla fine, in realtà è stata identificata come una forma di riducismo, la sua è assumito, è uno, a parte Mario e altri, uno di quelli che ha avuto la condizionale più tardi di tutti. Due, perché in realtà lui, poi ne parliamo dopo con il sistema, cioè con il concetto del capo espiatore, tenta proprio di giustificare nel senso di dar ragione o di spiegare il meccanismo della dissociazione, quindi identificarlo con la dissociazione è veramente un errore abbastanza grave. E il terzo, cioè un altro elemento di premessa che volevo fare è che lui, nonostante ce ne siano state tante di ricostruzioni, di elaborazioni, di rivisitazioni della lotta armata, davvero lui si pone un po' al di fuori di quelle che ci sono state. Secondo me per un motivo fondamentale, che lui, anche dopo ne parlerò approfonditamente sul problema della violenza o non violenza, lui in realtà mette proprio in discussione questo concetto della violenza dentro la tradizione socialcomunista, secondo me, non soltanto dentro il problema della lotta armata. Dico proprio dentro la tradizione socialcomunista della formazione, perché lui a un certo punto proprio ritornando, riprendendo gli eretici, una serie di, cioè, mette in discussione proprio il meccanismo dell'uso della violenza. e francamente che questo fosse una cosa che esiste almeno per la generazione mia e di altri presenti qui, cioè voglio dire che dentro la nostra formazione le armi della critica non sostituiranno mai la critica delle armi, che la libertà sta sulla canna del fucile o che la rivoluzione non è un pranzo di gala, erano come dire dei macigni che esistevano nella nostra formazione. Quindi, e lui mette proprio in discussione questo. Detto questo, io ho trovato il libro di Vincenzo un po' ostico nella sua lettura e diciamo così delle luci e delle ombre. E intendo per luci e ombre delle cose in cui mi riconosco e delle cose in cui trovo farraginoso il ragionamento. Una prima cosa in cui mi riconosco, lui a un certo punto, cioè all'inizio del libro, parla come imprinting della lotta armata, parla dell'eresia ortodossa, no? E cos'è questa eresia ortodossa? E io mi riconosco abbastanza, non io nel senso la mia storia, riconosco abbastanza che è una delle critiche che ho sempre fatto le mie. Cioè, è chiaro che questo concetto si può adottare per la storia di Vincenzo, delle BR, non di tutte le BR, non di tutta la lotta armata che non ha questa tradizione. Cioè, in realtà lui il concetto, per spiegare semplicemente, è quando il concetto della resistenza tradita, il concetto che il PC non faceva quello che gli le masse volevano che facesse, noi sostanzialmente siamo diventati quello che siamo stati perché non erano più quelli così. Cioè in realtà la nostra eresia è perché tentavamo di essere ortodossi, cioè ciò che quelli non erano più. C'è da dire che una parte delle Biero, delle Gap, Feltrinelli, una parte di lotta armata, c'è da dire che esattamente individua il meccanismo, tutta una parte neoresistenziale della lotta armata aveva questo elemento fondamentale, cioè questo fatto di identificare le proprie posizioni su quello che gli altri non erano più, su quello che gli altri avevano tradito. Un secondo elemento che ho trovato, diciamo così, condivisibile quando lui parla della politica dei due tempi, no? E qui c'è un fatto curioso che dirò dopo, ma per esempio un problema che noi tra l'altro anche qui abbiamo affrontato più volte, no? Cioè lui dice esplicitamente, noi nella militanza politica nonché nella clandestinità tutto era rimandato al dopo, adesso dovevamo fare ciò che ci competeva anche in termini, e le contraddizioni le dovevamo discutere successivamente, e anche i dubbi che avevamo erano rimandati a un altro movimento, non si capiva bene se era la presa del potere, se era il comunismo, ma era rimandato a un altro momento. Noi anche in questa sede tra l'altro abbiamo affrontato più volte questo discorso, ricordo a tutti che quando abbiamo fatto la presentazione del libro dell'introduzione di Tomba, critica della violenza, Zur Kritik der Gewalt, c'è stato, rimando a un passo importante di Benjamin, a quel apparentemente teologico, quel passaggio del Messia che arriva e ti giudica nel momento in cui arriva, e quindi tu non puoi dire adesso faccio il gulag e poi successivamente abolirò tutti i tribunali. Cioè, abbiamo affrontato questa critica che all'interno del movimento comunista esisteva da anni. Mi sono anche divertito a trovare un pezzo che vi leggo, che dice così, poi vi dico di chi è perché mi sono divertito a trovarlo. Si può concordare con buona dose di convincimento che una società libera abbia bisogno, non possa venire da un giorno all'altro, e quindi abbia bisogno di un passaggio intermedio dalla società borghese appunto alla società libera. Ma qualcosa non funzionasse in questo ragionamento me ne ero già accorto dalle riunioni che facevo con i miei amici compagni socialisti ed anarchici. E voglio dire che nelle nostre ipotesi rivoluzionarie denegavamo una società libera senza provare qualche forma di adattamento a questa società libera. Adesso dovevamo fare quello che ci competeva. In attesa di una società libera vivevamo le relazioni con tutte le finzioni sociali che inoltre combattevamo. No? E inoltre vivevamo quasi un regime militare, e qualcuno sosteneva che avremmo dovuto averlo anche dopo l'abbattimento della società borghese. Fu allora che decisi che il mio fine sarebbe stata la società libera e il mio mezzo la società libera. è tratto dal banchiere anarchico di Fernando Pessoa, che fa, scritto nel 31, per carità, per tutt'altra motivazione, ma voglio dire, il problema dei due tempi è una cosa che si può rintracciare nella tradizione e nella letteratura da tanto tempo. Un terzo elemento, che è quello che diceva Tommaso, dove lui tenta di spiegare, specie l'ultima fase delle Brigate Rosse, è il concetto del capro espiatorio. Devo dire che da questo punto di vista è tagliente quello che lui dice, delineando una situazione che per chi l'ha vissuta in effetti non fu del, come dire, esilarante, fu di una drammaticità. Il suo concetto di capro espiatorio è sostanzialmente l'incapacità di mettersi in discussione e di trovare un nemico sempre all'esterno di sé. E lui attraversa tutte e tre le fasi che l'ultima fase delle BR hanno avuto, e cioè quando all'inizio il nemico era lo Stato e quindi era esterno a te, quando durante le scissioni il nemico è diventato il compagno che era tuo amico, che adesso non lo è più, e l'ultima fase quando il nemico è diventato quello che tu eri e adesso non sei più. Cioè è come un passaggio, una macina di massacro al proprio interno, e poi quando tu non sei più, è la dissociazione che ha fagocitato questo sistema tremendo. E quello credo che sia il nucleo centrale anche per quello che 81-83 si è vissuto nelle carceri di cui lui ha fatto parte. Trovo invece degli elementi che pongo alla discussione, come dire, farraginosi nel suo discorso, è proprio quella parte sulla violenza e sulla non violenza, perché lì ostico, ma provo a spiegarmi. Io alcune osservazioni proprio sulla violenza gliele fa già Persichetti nel suo intervento che fa, ma mi è sembrato che Vincenzo, la motivazione principale che porti è che la violenza ti rende esattamente come il tuo nemico, no? Io ho qualche dubbio, nel senso che secondo me, io continuo a pensare che discutere di violenza sì, di violenza no sia una grande limitazione. Cioè, quando si discute di violenza devi discutere di Stato, di famiglia, di rapporti sociali, di rapporti di produzione, eccetera. Violenza sì, violenza no, mi risulta sempre difficile discutere di questo elemento. Però credo che lì ci sia, Vincenzo racconti sul piano teorico una questione, cioè il fatto di essere uguale o di avere, di renderti uguale al tuo nemico. Nella storia del movimento operaio è avvenuto tante volte, non solo sul piano della violenza, voglio dire anche il terreno di lotta politica, molte volte si è sceso sul terreno fatto dal nemico. Cioè, credo che sconti sul piano teorico un elemento, cioè che quello che noi o discutiamo, diciamo, del sistema dialettico dentro cui noi abbiamo elaborato le nostre forme di lotta e di teorie, cioè, e quindi sul piano dialettico c'è niente da fare, in qualche modo tu sei dialetticamente posto al tuo nemico e quindi diventi uguale al tuo nemico. Intendo dire, cioè, o fucoltieramente noi pensiamo di utilizzare quella categoria della sottrazione, tu ti sottrai a questo nemico perché esci fuori da questa dinamica dialettica, quello che diceva Tommaso, cioè renderti controllore di se stesso, cioè, e quindi come indifendere la società, cioè tu ti sottrai perché inconsciamente sei uguale all'altro, ma questo non sul piano della violenza, è sul piano dell'elaborazione, sul piano del terreno che scegli, eccetera. Quindi secondo me qua Vincenzo sconta, come dire, individua un elemento che pone solo sul piano della violenza, ma che è farraginoso su questo, porla solo in questi termini. E questo ho trovato poco, diciamo, condivisibile, questo suo ragionamento. E un secondo ragionamento, che però è un bubone enorme, che ho trovato in Vincenzo, è questo benedetto 77, che a un certo punto nell'intervista di Massimo, Massimo gli chiede
ma tu cosa pensi del 77? Pur avendo lui individuato, lo dice lui e lo dicono in tanti, che il bubbone del 77 ha molto influito la spaccatura poi con il partito guerriglia, dopo spiegherò perché, pur individuando in questo, lui risponde che il 68 è, cioè il 77 è un 68 sempre senza l'estensione geografica, credo che dica così, ed una generazione lì avrei voluto graffiargli la lingua, Vincenzo, perché secondo me lui, come tutta l'esperienza BR su 77, loro non l'hanno compreso esattamente e si sono spaccati gli uni e gli altri senza comprendere esattamente il problema del 77. Io credo che il più onesto di loro sia stato sia nell'intervista alla Rossanda Rossanda, sia al libro di Clementi Ultimo, sia stato Mario Moretti, che ha detto: quelli parlavano un'altra lingua, erano un'altra cosa, noi lo ricapivamo ed era un'altra cosa da noi. Secondo me è stato il più onesto, il più corretto. Perché? Perché lì il partito guerriglia, lui lo spiega bene a un certo punto, no? Accusa la vecchia dirigenza esterna di non aver intercettato quel momento di rivolta quasi di guerra civile del 77, perché la dirigenza era militarista e non movimentista, inglobando il movimento 77 dentro la logica dell'organizzazione armata che stava diventando diffusa, no? Non capendo assolutamente un problema fondamentale, secondo me non lo comprende neanche Vincenzo, che in realtà se c'era una cosa fondamentale del 77 era che, questa è una mia idea, poi sono sempre promesso di scrivere qualcosa su questo, cioè il 68 da cui nascono loro, noi come tanti altri, era la traduzione in Occidente del 17, dell'ottobre del 17, quello che in Occidente poteva essere tradotto, il 77 chiudeva con quella traduzione e non poteva essere, quindi chiudeva principalmente con loro e con le logiche che avevano fatto. Il partito guerriglia, se uno si ricorda Gocce di Sangue nella città degli specchi, tentava di inglobarli come una sorta di esercito popolare che doveva diventare nel partito guerriglia, facendo un obbrobio sul piano teorico, nonché degli obbrobbi sul piano delle forme politiche che hanno utilizzato. Questo è un grosso bubbone, secondo me, che si ritrova nel libro di Salvatore Ricciardi, nel libro di molte elaborazioni loro, che è vero che il 77 è stato una cosa, ma loro non hanno compreso assolutamente, ripeto, Mario quando dice noi avevamo un'organizzazione combattente, quelli parlavano di comunità armata, ma cos'è la comunità armata? Noi avevamo la militanza e quelli parlavano di militanze che erano cose completamente diverse. Cioè lì lui è onesto nel senso che capisce che lì c'era una cessura, una rottura, qualcosa di altro. Quando io dico questo, molti compagni mi chiedono, ma come spieghi se questa è una rottura con la vecchia versione, che dopo il 77, precisamente dopo Moro, una caterva di persone entrano all'armata, compreso anche Vieri. Io do una spiegazione molto semplice, il 77 fu troppo debole, troppo breve e troppo debole per crearsi delle forme e delle strutture della versione inglese. E spesso una radicalità forte che successivamente finì per adottare gli strumenti vecchi, quelli che avevamo, e anche la mia storia, cioè finimmo per adottare quelle organizzazioni che c'erano, o ne formando delle altre, e infatti dopo il 77 la miriade di organizzazioni armate che nascono sono una quantità estrema. Ultima parte, poi mi fermo, sul problema del gruppo c'è una parte proprio sul capo espiatorio, cioè di come funzionano le relazioni del gruppo, Vincenzo ci tiene abbastanza, anche sulla parte abbastanza dura, sulle cose vissute cioè sul carcere, su tutto quel periodo, quello vale la pena di leggere perché sono stati momenti abbastanza, cruciali della storia, non solo del carcerario, ma anche di come hanno funzionato il periodo 81-83 dentro le carceri. si fa riferimento a Ennio di Locke, cioè a tutte le storie che ci sono state. Gruppo che ha avuto una, come dire, un epilogo su cui si sono interrogati tutti. Io l'altro giorno, per fare dei confronti, mi è capitato di riguardarmi Arne Bagagli di Fenzi, no? Che a un certo punto, parlando del gruppo, dice: io mi sono accorto dopo che il teorico nascosto della lotta armata era Sartre, quando nella Critica della Dialettica parla del gruppo che è un pugno chiuso e si batte, eccetera, eccetera. Cioè, questa questione del gruppo, delle organizzazioni, come si dà, ha influito e molti la rivisitano in termini diversi, ma è stato un elemento forte dentro di loro. Non so se vi ho dato degli elementi, ma io ho trovato cose su cui mi sono ritrovato, eccetera, e altri elementi, insomma, che mi pare che facciano fatica, perché è comunque rimasto dentro la sua tradizione Vincenzo, che pur avendo un'originalità nella sua rielaborazione che non ha trovato in altri, diciamo che la sua è una posizione unica e originale da questo punto di vista. Sì, la lettera, io, se quella lì l'ho letta, si può leggere, anche perché lui intenta di passare anche su un altro piano,
sì.
Quindi va bene.
Sì, allora vi leggo questo contributo che è arrivato proprio per questo incontro qua, che Vincenzo ha mandato l'altro giorno. Mi è difficile rivolgermi a un pubblico che non vedo, a freddo, invece che in risposta alle sue domande. Però posso almeno affermare, rispetto a quanto scrissi anni fa in Disconfitta e in Sconfitta, che i temi allora affrontati in un ambito piuttosto particolare oggi andrebbero riaffrontati all'interno di un'immensa montagna dove è facile smarrirsi. I dispositivi per realizzare le coscienze, ormai ben al di là del sistema penale o delle dinamiche delle sconfitte rivoluzionarie da me analizzate oltre 10 anni fa, sono diventati tout court la politica principale per il nuovo proletariato. Il ricatto che in questa crisi ormai permanente e niente affatto ciclica del capitalismo riguarda tutto il mondo del lavoro o della ricerca di un posto di lavoro. Questo ricatto è anzi la nuova scuola di formazione della forza lavoro attuale, una sorta di nuova inquisizione sociale globale. Ogni lavoratore, o quasi, deve diventare il guardiano di se stesso, come quei prigionieri che devono volontariamente rientrare in carcere la sera dopo una giornata di lavoro svolta fuori. Mi sembra che, anche se in modo diverso ovviamente, molto più sofisticato, stiamo ritornando alle origini del capitalismo, quelle della nascita di una forza lavoro necessaria al suo avvento. Ogni precedente figura proletaria venne allora vista come sospetta, levatrice o fabbro, contadino o vagabondo che fosse. Recuperando i dispositivi inquisitoriali già messi in campo nei secoli precedenti contro i cosiddetti eretici, cioè contro i rivoluzionari di quei tempi, chi non si adeguava alle nuove condizioni di lavoro era un sospetto. Sospettato cioè di avere stabilito un patto eretico col diavolo e pertanto rivelava sicuramente nei suoi comportamenti di essere un perverso, ossia sodomita e ebreo, cioè deicida. A quei pigri indios d'America, si ricorderà, furono perciò proprio accusati di essere ebrei, cioè discendenti degli ebrei, colà trasferiti per provvedimento divino. Sodomiti e perciò indiavolati da inviare in miniera. Questa politica di formazione di una forza lavoro recalcitrante costò in pochi decenni la vita al 90% della popolazione, 69 milioni. Il meccanismo inquisitoriale obbliga infatti alla delazione del vicino, scatena cioè come prima cosa il rito della ricerca del capro espiatorio. Ma attenzione, il processo inquisitoriale non conosce presunti innocenti, bensì in un'originale versione del peccato originale solo presunti colpevoli. Per chi poi si ostina quindi a non voler imparare a stare al proprio posto, scatta un secondo rito, la caccia all'uomo, escludente e annientante. ti escludo ammazzandoti in modo possibilmente feroce e spettacolare per meglio includere gli altri. E questo fu il prezzo dell'accumulazione originaria capitalistica, dove cito solo l'esempio significativo degli indios, tanto per non dilungarci a parlare anche dell'Europa. L'intera vicenda è ancora conosciuta sotto il nome assai riduttivo di caccia alle streghe, a prescindere dal sesso delle vittime, ovviamente. La crisi attuale è sempre un problema di accumulazione di capitale. Non si risolve mai e scatena sempre guai, sempre più grossi. Oggi diventa sempre più distruttiva e sempre meno produttiva. Quali altre zone non capitalistiche si possono mai conquistare con una guerra purificatrice per creare nuovi mercati che favoriscano l'accumulazione, come successe con la conquista dell'America e i vari stermini coloniali? Siamo alla saturazione. Vedo oggi, attraverso le tante piccole guerre o le grandi operazioni finanziarie, coadiuvate da uno Stato-nazione, commissario di polizia e della legislazione, supina del sistema dei partiti, di destra e di sinistra, non più un rilancio possibile di forze produttive, ma la loro distruzione in un immenso trasferimento di redditi dai più poveri ai più ricchi, che garantisce il profitto e lo aumenta pure, ma non risolve affatto le difficoltà di accumulazione del capitale. Il suo tasso cala lo stesso. Il risultato è che la crisi permanente liberista è distruttiva ad ogni tessuto sociale, per non dire del pianeta, in una spasmodica riformazione della forza lavoro che si fondi su una servitù volontaria assoluta e un sovrappiù di umanità. Non collaborazione o servitù volontaria assoluta sono i due poli su cui si confronteranno oppressi e oppressori. Insomma, anche noi allora oggi dobbiamo, per certi versi, come il capitalismo, tornare alle origini, quelle del movimento operaio. Se la riformazione coatta della forza lavoro distrugge la comunità umana, compito della politica rivoluzionaria è quello di ricostruirla. Ciò che prima veniva dato spontaneamente e su cui ci si costruiva poi la politica degli oppressi, oggi è sottosopra. Non possiamo più di tanto illuderci su un ritorno del welfare state. Dal terreno rivendicativo bisognerà passare a quello ricostruttivo, alle società di mutuo soccorso o di contro, alle distinzioni tra buoni e cattivi e a tutto quello che ne consegue. Cambiano gli orizzonti dell'agire ed è su questo che vorrei invitare ognuno a riflettere. Qua c'è un secondo pezzo, lo leggo. Due parole sul carcere. Nel nostro comune immaginario la tortura si concentra in episodi eccezionali, in particolari circostanze, per una durata di tempo relativamente limitata al fine di estorcere una confessione, ma soprattutto in realtà per spezzare un individuo annichilendo la sua volontà, distruggendo cioè gli animi prima ancora che i corpi. Oggi questi confini che abbiamo posto nella nostra mente si fanno sempre più labili. L'indifferenza con cui, per esempio, si continua ad accettare il sovraffollamento carcerario nasconde una realtà torturante volta a distruggere l'individuo dal punto di vista psicofisico, ed è una realtà che sta diventando sistema, applicato a migliaia di persone come condizione di vita quotidiana prolungata. Ma c'è di più. Per esempio, in molti che scontano l'ergastolo con il cosiddetto reato ostativo, costoro non possono usufruire di alcun beneficio previsto dall'ordinamento penitenziario e perciò, in teoria, possono solo aspettare la morte in carcere. In teoria, perché il trucco c'è. Se collaborano, questa condanna a morte a secco e diluita nel tempo viene ritirata. In pratica, queste persone possono uscire da lì solo se accettano di mandare un'altra persona al loro posto. Ebbene, molti di questi ergastolani non lo hanno fatto. Qualcuno ha detto che non lo fanno per non esporre i loro cari a rappresaglia. A prescindere dal fatto che preoccuparsi della sorte altrui è una scelta rispettabile che nulla toglie all'orrore del ricatto posto loro, c'è da dire che non è solo così, perché non può essere solo così. E basta leggere i loro appelli, le loro lettere e testimonianze per rendersene conto. Il fatto stesso di accettare di morire in carcere se non cambia questa legge ricattatoria è oggi una delle più alte espressioni di una resistenza per la libertà di coscienza di tutti e per la dignità di ognuno, offese da un sistema penale impazzito e accettato con il silenzio generale. Le condizioni estreme possono distruggere un individuo, ma possono anche suscitare una dolorosa presa di coscienza alla quale è prezioso rispondere, scoprendo gli orizzonti di una non collaborazione che non avevamo preso in considerazione e rendendoci così i ciechi complici di una nuova inquisizione. Ma da dove viene questo impazzimento? Intanto, direbbe Shakespeare, bisogna notare che in questa follia c'è del metodo. Proviene dall'alto, a partire dallo stesso potere legislativo e non dalla cattiveria del singolo che poi vi potrà trovare il suo spazio congeniale. C'è infatti sempre meno ipocrisia nella pioggia di provvedimenti vari e leggi che creano questo inferno delle anime, che investe, prima ancora del carcere, già il possesso, per esempio, il processo, per esempio, con l'istituto del patteggiamento, cioè con la riduzione delle aule di giustizia a un mercato. Al centro di questa nuova logica, che prima si nascondeva nel buio più profondo delle carceri o nelle tecniche di tortura nascoste dietro situazioni particolari, si affaccia, come sappiamo, dagli anni Ottanta, cambiando il volto delle stesse leggi, il premio, che progressivamente sostituisce tutto ciò che fino a ieri intendevamo come diritto. È evidente in lingua italiana che se ti dico che una cosa può spettarti solo come premio è perché non ti spetta più come diritto, e se non ci stai ti distruggo, perché dove c'è premio c'è punizione per chi non lo merita. Il pentito esce e spesso riprende a compiere reati, il non pentito vive il carcere ostativo, ma lo scopo di questa strategia d'altronde non è quello di far diminuire i reati né quello di punire i rei. La premialità, infatti, instaura così facendo un regime totalitario che pretende il controllo sistematico e capillare degli individui al di là dei loro comportamenti, fino a colpire la loro realtà interiore. Non vuole cittadini per bene, ma nuovi sudditi. Questa pretesa, perciò, crea inevitabilmente anche il suo contrario al momento della sua applicazione, l'arbitrio, una prassi penale fuori dal diritto. Ed è qui che non possiamo più stupirci quando si affacciano personaggi come la defunta suicida direttrice del carcere Armida Miserere. Aveva fama tra i reclusi di non essere a posto. I reclusi avevano torto. Veniva persino mandata in missione quando c'era da mettere a posto qualche carcere, e nella sua lettera di addio al mondo accenna di aver fatto parte di quella nuova struttura di intelligence, ossia di spionaggio, realizzata nelle carceri quando era ministro della giustizia il comunista Diliberto. Miserere forse non ha più retto questo ruolo, in tal caso ciò vada a suo merito, ma è stata lo stesso un'avanguardia che oggi è sempre meno sola. Oggi hanno fatto un film con la Miserere come eroina, interpretata da Valeria Golino. L'ipocrisia del potere, in fondo, era una mezza virtù. Quando fingi di onorare certi principi mentre vuoi fare l'opposto, sei comunque costretto a mascherarti e quindi a limitarti. L'ipocrisia è un freno a quell'arbitrio totale. L'ipocrisia è un freno a quell'arbitrio totale che è il frutto inevitabile dei sogni di controllo totalitario. Oggi il liberismo penale non è più ipocrita, ha finalmente portato alla luce del sole il nucleo da sempre nascosto del sistema penale nei suoi angoli più bui o nelle sale di tortura. Ora chi ha occhi per vedere può capire e riflettere. Qua.
Dell'intervista, il riferimento a 77, ricordo che mi aveva colpito il fatto che Vincenzo sostenesse che quella generazione non era formata, cioè erano persone nuove alla dimensione politica. Questo è, credo, se ricordo bene, perché io se d'accordo bene un altro discorso, però questa era la lettura. Una generazione debole, quindi poco un termine che non usa Vincenzo, adesso non siamo riusciti a ritrovare esattamente quel passaggio, che non è neanche uno dei più essenziali, evidentemente, era più che altro una curiosità mia, una generazione poco affidabile, ma ripeto, non intendetelo nel senso peggiore, forse ecco, debole, vulnerabile, questa era la cosa completa, integra quello che diceva Gino precedentemente.
Lo vuoi leggere? Non ce ne può.
Sì. Ecco, in carcere, risponde Vincenzo. Io nell'intervista gli si chiede la sua valutazione proprio su quell'esperienza. Dice, in carcere cercavo di capire. Quando sono uscito ho visto i suoi limiti, ho visto un soggetto che sulla violenza la faceva facile, in realtà era molto fragile, riassumendo in poche parole. E riprende questo su una successiva puntualizzazione sulla fragilità, dice, mettiamoli così, per me la scelta della lotta armata veniva dopo una lunga maturazione politica, anche del singolo, in questo senso parlavo di formazione, cioè eravamo poco formati. Qui, data la situazione oggettiva diversa, diventa la condizione per. Da questo derivava un forte limite. E vabbè, poi la discussione viene toccata incidentalmente in questo argomento, ma ecco, questo come... Io direi che sarebbe più opportuno forse di discutere, perché le cose che potrei aggiungere sono... Anche perché la lettera che Vincenzo, Alexi, la lettera aperta, so che Vincenzo ha preparato e... molto ricca, insomma, riprende alcuni temi del libro riformulandoli in una maniera, tenuto conto degli anni che sono nel frattempo e degli eventi che nel frattempo sono accaduti.
Difficile, forse.
No, il libro è, come diceva, è ostico. Quindi, io, se è possibile, vorrei aggiungere ancora, in parte accennava Tommaso, è curioso, no, che si parli della sconfitta come opportunità. Cioè, nel senso che generalmente l'elaborazione della sconfitta è sempre molto difficile, ecco, o perché, come dire, si risolve in una specie di adesione malinconica alla propria identità, per cui ci si riscopre, no? Ci si chiude, o perché c'è un ripiegamento, una sorta di, o addirittura una resa, per cui se io sono stato sconfitto, chi mi ha sconfitto è così più forte di me che riconosco le sue ragioni. Questo è un meccanismo psicologico, individuale e collettivo, no? Che funziona, e quindi è una sorta di sottoscrizione della definitiva chiusura della storia. Nel libro la sconfitta invece diventa proprio una opportunità di rinnovamento, di riavviare la storia. Quando prima si diceva un testo ostico, perché è anche un testo che ha un taglio saggistico di tipo filosofico-politico, questo io lo sottolineerei di nuovo, non solo per amore della teoria, ma perché in realtà ci sono alcune categorie di cui che Vincenzo mette a punto e che nella lettera riprende, su cui credo varrebbe la pena di tornare a riflettere. Ad esempio la questione della servitù volontaria. Io provo a fare un elenco, la critica al concetto di identità, nel testo è esplicitata con grande forza, e questo slittamento, questa indistinzione tra etica e penale, che è poi la battaglia di Vincenzo contro la legislazione premiale, insomma. Questa confusione continua e questa sovrapposizione continua di piano etico, piano penale, che poi insomma nella lettera mi sembra ampiamente sottolineato. Quindi ci sono questi due aspetti, è vero, c'è un'analisi politica, un'analisi delle condizioni di quell'esperienza, sempre rilette contrappelo a partire da queste categorie, dove in particolare, ripeto, è la categoria di sconfitta che viene risignificata come opportunità, appunto.
L'identità sia stato un grosso problema di quei movimenti e che ancora si ripropone, insomma, perché è una categoria che richiama le appartenenze. E se c'è un problema di sconfitta riguarda le appartenenze che non sono state capaci di creare relazioni abbastanza forti da andare oltre un momento storico e la loro categorizzazione, primo problema. Questo è un problema grosso, perché voleva dire richiamarsi a un codice, e questo riposizione è il problema dell'etica. Il problema dell'etica è un richiamo a valori, istituzioni altre rispetto a quelle proposte. Quindi ci troviamo con un divario, credo che 77 poi mi direte voi, insomma, però consuma un divario molto, molto grosso tra quello che doveva essere un percorso che costruiva un altrimenti sconfitto, perché quell'altrimenti era un altrimenti alto, io credo, non fragile, talmente alto da essere, come dire, pericoloso anche rispetto forse alle dinamiche dei movimenti precedenti, che non poteva, come dire, trovare attenzione, accoglienza, spazio. Per cui io metterei insieme, no, appartenenze, delle appartenenze identitarie forti, che sono, invece si sono dimostrate le più incapaci di coniugare la relazione a quello che cambiava. Quelle identità erano stringenti rispetto a un mondo che cambiava, e un percorso invece etico che, soprattutto per quello che è il panorama italiano, richiedeva una cesura forte in termini proprio concettuali, di linguaggio, di procedure, di concetti, di orizzonte di riflessione. io credo che lì ci fosse una difficile possibilità di interazione. No, ci sono stati due momenti che hanno fatto una specie di cortocircuito, si dicevano delle verità e quelle verità non erano in grado assolutamente di trovare un referente. Il referente non c'era più, oltre a tutto quello che era successo prima, ma il referente non c'era più.
Qua però tu dai una spiegazione esterna. Che c'è, si può dare. In realtà lui molto parte su questo pezzo, si concentra, non che non c'è, ma si concentra molto su una spiegazione interna. Cioè io direi che non è solo, non direi che questa è la sconfitta, è un'opportunità. Io direi, può darsi che sia la parola che lui usa, ma che nel senso che c'è qua, è che è una necessità. Cioè il momento in cui tu intraprendi un percorso sai con certezza che non arriverai in fondo, perché se tu parti col presupposto che arriverai in fondo ti metti in una strada che ti porterà molto pericolosamente vicino a questa cosa di dover salvare te stesso, cioè la tua, come dire, proposito di vittoria finale, vittoria totale, come così, e quindi di vendere te stesso per questo obiettivo che di fatto non è raggiungibile in qualche modo. Che quindi là, in questo senso
cioè tu dici che l'obiettivo era troppo altro, era troppo alto, era troppo
l'obiettivo era, questo è quello che dicevano loro, no? Che lui dice sulla questione dei due tempi, sul fatto della dedica, cioè di farsi carico, no? Cioè tu assumi sulle tue spalle la necessità di traghettare, anticipare, come dire, un traghettamento di un pezzo di storia in una determinata direzione. Lo fai negando l'obiettivo che ti poni, perché ti poni esattamente nella condizione opposta in quella qui, che è quella a cui tu vuoi arrivare. Ti assumi questa grande responsabilità per arrivare a un punto, e quindi questo è il quadro, già ed è l'inizio questo, no? Nella premessa parte fragile, no? Nella sua argomentazione lo dice questa roba qua già, parte fragile, e quindi parti fragile con un obiettivo, per perseguire il quale, cioè quello lì, ti dimentichi di quello che stai facendo, che ti sta capitando, e per salvare il quale a un certo punto o tu butterai i tuoi amici o butterai te stesso, e alla fine hanno tutti buttato se stessi, oppure lui dice stai in galera, cosa che in qualche modo lui ha fatto e quel che qualcuno ancora adesso fa, no? In questo senso qui, no? Quindi diciamo non rinuncio. Allora lì il problema è che la sconfitta non è solo una, come dire, un inatteso episodio che ti dà una variazione di percorso, è un modo essenziale del cammino tuo stesso.
Dice,
no?
Lo metti in corso a priori.
Sì, in questo senso, secondo me lui. Poi lui fa tutti questi riferimenti sul capo espiatorio, vengono da una questione che cita, anche per questo è anche un libro difficile, cioè ha dei riferimenti complicati, c'è questa questione della mimesi, cioè del fatto che uno tende a rifare delle cose, quindi il capro espiatorio verrebbe dal fatto che tu scegli una persona che incarni ciò che tu sei portato a ritare.
Punto di che non va bene.
Sei portato a questo, diciamo, il suo riferimento.
Punto di che non va bene. Il punto che ci rende deboli, io credo.
No, però penso che.
Però questo va molto.
È importante quello che ha sollevato lui.
Io l'ho interpretato in questo, cioè di sconfitte e sconfitte, lui è una cosa ambivalente. Da una parte, cioè, fa tutta l'analisi, come dire, siamo andati di sconfitta in sconfitta. Dall'altra è il problema della non consapevolezza della sconfitta, perché lui in realtà poi. Il meccanismo che diceva Massimo della resa, lui non la considera consapevolezza della sconfitta, no?
No, certo.
Perché il sistema vittimario nasce dalla non consapevolezza della sconfitta, no? E userei questa espressione, cioè il problema suo è proprio questo, o tu
la sconfitta non è solo una cosa che subisci, ma agisci la sconfitta, ovvero hai consapevolezza e la rendi come possibilità, o altrimenti andrai di sconfitta, come dire, subendola all'infinito. E lì hai solo due possibilità, la, essere vittima o arrenderti. Io non credo che lui metta in conto, come dire, perché è la fine della storia, cioè, mette in conto qualunque lotta deve essere sconfitta per forza, io lo devi sapere a priori, perché lì è come dire, cioè, non ce n'è per nessuno, lo facciamo perché l'animo umano deve in qualche modo, cosa, però mettiamoci l'anima in pace che saremo sconfitti per forza già a priori. Non credo sia questo, lui credo che intenda cioè dare al concetto di sconfitta, invece, che è sempre stato, insomma, nella tradizione, una cosa contrapposta alla vittoria. È come se lui vuole sottrarre da questo binomio, cioè la sconfitta ha in sé degli elementi che tu puoi rigenerare, puoi agire diversamente, appunto puoi dare, credo che questo lui voglia dire, non vuole mettere a priori con
no,
conto,
no, ma
perché
la mia altrimenti... era una domanda,
io la interpreto
perché
così,
a me non pare che nessuno qui abbia vinto, cioè non so come dire. Nessuno ha vinto, poi mi sembra che nella lettura che ne facevate prima ci fosse dietro la ripresa della lettura di Chamaillou, se mi sbaglio c'è un po',
parte...
no, contro il potere pastorale, cioè insomma in sostanza c'è chi vince e c'è chi perde, c'è un potere sovrano che esercita no, un suo esercizio a un certo punto di controllo, e dall'altra parte c'è la preda. E invece insomma in Chamaillou quello che mi sembrava interessante, insomma, questo è un saggio nuovo che rimette in questione tutto il discorso della sovranità e dice vabbè, forse questo può essere, ma forse c'è un potere cacciatore che riposiziona le cose. Riposiziona le cose, cosa vuol dire? Che questo, il potere fra cacciatore e preda, è un potere asimmetrico che si ribalta. Io credo che forse varrebbe la pena di vedere che qui, almeno nella realtà italiana, nessuno ha vinto. Nessuno ha vinto, questo è un paese che ha perso. È vero che ha perso una generazione, è vero che ha perso, cioè, come dire, un progetto, è vero che ha perso tante cose, ma è anche vero che ha perso chi proponeva, non mi piace il termine, lo uso per comodità, un immaginario altro. Quell'immaginario non ha vinto. Si è dovuto confrontare con altri poteri, altre situazioni che in questo momento rendono questo paese ostaggio. Non solo questo, molti, molti. E allora, a mio avviso, forse lì c'è un paradigma di una, non la chiamerei sconfitta, io non riesco neanche a chiamarla sconfitta, ma di una perdita, di una prospettiva che in realtà diceva delle cose che poi si sono configurate nell'oggi come una fuoriuscita che non è stata praticata, ma che non ha dato adito a una, altre prerogative che hanno avuto successo. Io non riesco veramente a leggerla se non in termini di vita individuale, lì sì, c'è tutto il peso, c'è tutto il costo, c'è tutto, no? Altro che. Però c'è da dire che quella cosa lì che finisce, per tanti motivi che sarebbe lunghissimo adesso guardare qui, non ha aperto varchi a una prospettiva altra, no. Quello no, quello non mi sento veramente di vederlo. Non c'è qualcosa che ha vinto, non c'è chi ha vinto. Non riesco a ravvisare il vincitore, francamente. Alla situazione data il vincitore non c'è.
Ma volevo dire una cosa, secondo me la questione dell'Ibero, cioè il problema che pone Vincenzo Quagliardo in Sconfitta e Sconfitta, non è questa della vittoria. E anche l'esperienza che racconta vista solo da un lato, cioè come nel sottotitolo, no? Come è scritto nel sottotitolo, che lui legge l'esperienza delle Brigate Rosse sotto la luce del capo espiatorio, ecco. Lui usa, parla sottolineando perché è la sua, parla immediata, eccetera. Però lui va oltre a questa esperienza degli anni 70, comunque limitata, e lui dice che praticamente, ha detto in se vuoi brutalmente, che il sistema penale, questa cosa qui della galera, è dentro al movimento comunista, il movimento proletario, e se non si ci si emancipa da questa cosa qui della galera, così vogliamo mettere in galera i prete che ha 2600 anni, cioè comunque anche dopo morto deve pagare, insomma, se non ci si emancipa da questa cosa, praticamente non si va avanti. Quindi la sua sconfitta, diciamo, è lui la legge, cioè lui fa un bilancio, e praticamente però lui dice anche questo, che se non si supera questa interiorizzazione del sistema penale, non se ne esce. Questo libro un animato scritto che fa riferimento al tribunale Russell, cioè con tutto quello che hanno fatto gli americani in Vietnam, tribunale Russell voleva essere denunciare quello che succedeva e manifestare in maniera non violenta tra virgolette come si intendeva all'epoca, che ha prodotto che tantissimi ragazzi, all'epoca negli Stati Uniti c'era la leva obbligatoria, disertassero e boicottassero la guerra, era in quell'ottica, cioè non è come vorrebbero, non so, tutta la sinistra o quello, insomma, quella roba che c'è qui, di mettere tribunali internazionali di nuovo, ecco, questa qui non è la via, perché si creano dei nuovi, delle nuove situazioni di... si ricrea il sistema penale nelle varie forme, che in passato siano stati lager, gulag, eccetera, però questa cosa viene continuamente riproposta e non se ne esce più. Vincenzo penso che puntava molto a questo, la sua esperienza tutto sommato, parlandogli anche con lui, è stufo anche di parlarne, dice, fa tutta la vita il brigatista, adesso non è che devo fare il brigatolo, cioè voglio dire che sono gli altri, in questo senso, no? Quindi e questa lettera che diciamo è un po' oltre il libro, perché il libro parla di tutta la vari decenni, che sono neanche tanto meno, cerca di andare oltre, state attenti, la via è questa qui, di che ognuno, anche qui in questa stanza, fa un po', non so, se uno può mettere in galera qualcuno, cioè creare delle differenze, perché va a finire così, dice questo nella sostanza dice questa, che questa zona grigia, che ne parla molto nel libro, è la zona grigia che è sempre esistente, non è che c'è stata solo nei lager nazisti, c'è stata sempre questa zona grigia che finché va bene, quando in tempi di crisi, no? Quando questo sistema economico non riesce più a far sopravvivere la popolazione che ha, deve in qualche modo eliminare qualcuno, e quindi scattano dei meccanismi di eliminazione, no? Di eliminazione di parte della popolazione che vuole essere a volta. La via è questa. Quindi lui non collabora, cioè vuol dire, se non ci si. Ovviamente non bisognerebbe collaborare a questo sistema, anche se bello dirlo, però dopo in molte situazioni è di fronte a delle situazioni che in qualche modo, anche per piccole cose, crea le condizioni per.
Cioè il servo volontario è quello che dice che va bene, per mettere al salvo la propria coscienza, che va bene che mettano in galera il ragazzo che ruba, non so, oppure, quindi, come dire, legittima questo stesso meccanismo che è quello che ha motivo dello stato delle cose. Lo servo volontario è quella roba lì, non è tanto, no? Io penso che in questo senso il potere, l'articolazione del potere avviene attraverso uno strumento che passa in maniera trasversale nei vari come dire, lati, la destra e la sinistra, no? È patrimonio di tutti ed anche molto da noi diffusamente adottato. Ricche, ma Berlusconi è lo stesso secondo me, cioè sì, questa roba delle dire, di, cioè, se tu dici no, contro la galera, però Berlusconi no, cioè ora adesso
che anche se ne vado dove vuole, però io la pongo come questione, su questo è veramente un mio interrogativo assolutamente aperto. Posto che la teoria del capo espiatorio...
No, dico io.
No, mi comincia poco, libro, no? Ma come interrogazione, no, davvero come interrogazione, perché è un punto che non riesco a sciogliere. E posto che credo che noi siamo in un momento in cui si va verso una selezione, quindi il momento è grave, io credo che forse la domanda che c'è sotto è un ripensamento del ruolo delle istituzioni del contratto sociale sembra, cioè come no, ma quello fra liberi individui che decidono, perché altrimenti un porsi totalmente, come dire, in una posizione che individua che c'è solo un capo espiatorio di cui c'è la macchina Stato, secondo me non ci salva in un momento in cui si stanno decidendo strategie di selezione, e non sono di capo espiatorio, sono di selezione di disturbo, motivate dalla crisi, che vuol dire i poveri, i disagiati, vabbè, sarebbe lungo, no? Cioè l'interrogazione è un'altra. Che cosa pensiamo che siano allo stato attuale le istituzioni? Che sono gravate da un senso, come dire, terminologico e storico molto pesante, in realtà sono il modo attraverso il quale si strutturano anche i rapporti delle società umane. Io veramente lo chiedo, cosa pensiamo che siano le istituzioni in questo momento? Perché se no altrimenti ci si trova in una posizione di margine a guardare quello che ci accade, e che ci accade in una maniera, come dire, sovradeterminata. Io non penso che sia solo così. Le istituzioni sono qualche cosa che in qualche modo appartiene alla capacità umana anche di fare il sociale, Ma lo dobbiamo, per forza, la condizione dalla quale individua, ma è amara, capisci, quella riflessione lì, cioè sembra che non abbia margine alcuno, invece quello che è stato sconfitto lì è proprio questo, perché pensi, sì.
Anche oggi non so, le istituzioni, cosa gliene frega della popolazione, cioè,
no, non confondendo istituzioni e legge, cioè era quello il mio punto.
Vivono sul transatlante di uno come uno,
è più
cioè, voglio dire,
certo,
no?
Certo, credo che sia fuori da questa cosa qua, però capisco, dico sia fuori perché penso che i programmi di Cesto molto legge, semplicemente sia uno, e anche il problema della violenza che lui pone, cioè il problema suo, io prima facevo riferimento a difendere la società, credo che il problema di Vincenzo è il penale, la violenza, eccetera, sono prerogative dello Stato, attenzione che noi questo Stato l'abbiamo riprodotto all'infinito perché il penale, eccetera, è dentro di noi, eccetera, questo credo che sia il problema di Vincenzo, quindi anche nelle nostre forme lo abbiamo riprodotto, non la tradizione comunista, ma tutti quanti lo riproduciamo all'infinito, credo che sia questo. Il problema che poni tu è un'altra questione.
Quello che si esercita lì, su quei corpi, su quei soggetti, esatto, è un'istituzione, non è un'altra cosa. Ferma in un momento specifico che esercita un controllo specifico. Perché uno non si permette su una cosa del genere, cioè,
o dura per una situazione,
no, cioè, per carità, ci mancherebbe.
Se mi togli la domanda loro, se hanno letto lì, poi lui prima è arrivato. Ci presentiamo
stasera.
Intanto volevo leggere quello che scrive a proposito della, dell'identità, così, che in qualche maniera poi ha a che fare con quanto si diceva prima. Ogni affermazione di identità che pretenda di differenziarsi riduttivamente rispetto alla generica appartenenza al genere umano torna ad avere conseguenze assassine. Non si può allora non vedere in questa deriva identitaria prodotta dalla moderna disgregazione sociale una dinamica paranoide, aggressiva verso colui sul quale si proiettano i propri fantasmi. Io credo che qui sia proprio la chiave del libro. Tutto questo poi si rifonde in una visione, nella necessità di liberarsi dal pensiero dello Stato. Ecco, il problema è che noi abbiamo introiettato lo Stato, questa è la tesi, secondo me, forte del libro, di discutibile o meno, beh, chiaramente come tutte le tesi, ma è il fatto che, come dire, è la introiezione, è qui la servitù volontaria, che non è semplicemente un opportunismo. Servitù volontaria è drammaticamente una complicità creduta, e questo è il nodo. Come poi arrivi alla servitù volontaria, l'unica immagine, proprio parlando con lui, era quella, c'è un'immagine di Canetti della spina del comando. Canetti, che andrebbe riletto da questo punto di vista, sostiene che, dice, il potere è come ci conficca, noi al primo ordine a cui abbiamo obbedito abbiamo questa spina che ogni volta che ci viene rinnovato l'ordine si fa sentire, noi obbediamo, quindi questo è il doppio versante, perché se altrimenti noi leggiamo la servitù volontaria come una semplice misura di protezione di sé, come una sorta di strategia di simulazione, attribuiremmo al soggetto una potenza, una forza che il soggetto non ha nella servitù volontaria, perché crede effettivamente che quella sia l'unica possibilità e che quelle istituzioni siano, come dire, istituzioni irrevocabili. Allora, il punto è che probabilmente una pratica rivoluzionaria, esito, è non una pratica che abolisce in quanto tale le istituzioni, quanto le rende perpetuamente revocabili e non le cristallizza, cioè è lo Stato che è una cristallizzazione di un movimento storico che si conclude nella formazione dello Stato. Allora, secondo me, qui è il nodo che e Vincenzo chiaramente cosa fa rispetto a questo? Riconosce questo meccanismo, attinge a altre tradizioni che sono la non violenza intesa in senso radicale, cioè lui dice anche la discussione sulla violenza. La non violenza è credibile quando il non violento ha, rischia effettivamente in gioco se stesso, perché la non violenza di quello dal divano, della televisione, che giudica, no, chi subisce la violenza, chi... allora invece la non violenza, il non violento è credibile soltanto fino al punto in cui è disponibile a mettere in gioco se stesso. Uno potrebbe dire, quasi manifestando una disponibilità sacrificale, ma questo in una concezione religiosa portata ad estremo, che in Vincenzo ovviamente non c'è. Però è lì, sì, però è qui che si incardina proprio, critica dell'identità, disponibilità all'obbedienza, introiezione del meccanismo statale, perpetuità dell'istituzione. Io sono servo, non posso che essere servo, cioè la servitù volontaria nel riconoscimento della insuperabilità della situazione istituzionale, del proporsi come unica e definitiva.
Esatto, ma questo è fondamentale.
Allora, tutta la molta tradizione del comunismo ricade esattamente dentro questo meccanismo. Tant'è vero che poi quando nella lettera c'è la riproposizione del mutuo soccorso, che è una fuoriuscita radicale dallo Stato, per cui tutta una tradizione di sinistra e comunista che continua a elogiare il welfare state, non si rende conto che è stata la più grande sconfitta dell'autonomia del movimento operaio. Quindi lui ovviamente e giustamente va a ripescare in Rosa Luxemburg, va a ripescare nel movimento operaio autonomo, realmente rivoluzionario, l'unico momento in cui si sono pensate istituzioni autonome, no? Perché avevano capito molto bene cosa significava portare lo Stato nel movimento operaio. Questo avevano capito gli anarchici, prima di Marx, sicuramente, e poi il marxismo cosiddetto eretico, libertario, chiamiamolo come vogliamo, e si gioca tutto di dentro, secondo me, è tutta lì la storia. Cioè nel momento in cui il movimento operaio si tira dentro il pensiero dello Stato e le istituzioni statali, nel momento in cui rinuncia alla propria autonomia e alla formazione propria, impropria del proprio legame sociale, è il disastro. Da qui il movimento comunista nelle sue diverse versioni, socialiste, riformiste, rivoluzionarie, non è più uscito, perché ha continuato anche nelle sue forme più degradate, come anche quando chiede lavoro, paradossalmente, no? Continua a riprodurre esattamente questa maledizione. Ecco, allora, non collaborare, è chiaro che è una proposta di nuovo con molti problemi, però ha una certa forza persuasiva. Non collaborare, sì, sottrarsi.
Però no. ponendo questo problema, questo enorme e antico problema.
Sì, sì, io penso di non aver tradito Vincenzo.
Potrei riferire, ho sentito da altri che hanno letto il libro, su questo passaggio che parla identitario, che mi hanno riferito, e devo dire che non ho messo in questo, che lo accenna, lo affronta, ma in un modo troppo generalizzato, per cui forse, diciamo, forse bisognerebbe approfondire meglio, perché non lo liquidi così facilmente il discorso identitario, in quanto è quello su cui i singoli, che non hanno in mente chissà quali principi universali dell'umanità o meno, eccetera, si fondano e si costituiscono.
Vabbè,
in qualsiasi angolo della terra.
È pericolosissimo.
Ma anche questo è il nocciolo della questione.
Pericolosissimo.
Tu hai sempre avuto l'identità come ultimo lembo su cui personalmente ti fondi, ma foriero anche di tutta la serie. L'ambiguità è in questo, cioè l'ambiguità
è il problema. Un'appartenenza garantisce, precostituisce una soggettività, le dà un luogo dove stare, le dà una forza, in realtà a quel punto la vetrifica e la liquida. È pericolosissimo. Cioè io veramente su questo terreno penso che ci sia il problema, come la confusione appunto tra istituzione e statualità.
è un problema proprio delle trasformalità, statualità, no? Cioè è come dire che si congela ogni possibilità di trasformazione, l'identità anche in un percorso che possiamo conoscere è un dispositivo a rischio, che io temo personalmente, perché ne riconosco la forza anche, quindi non credo che lo liquidi, credo che sia aver riconosciuto un piano nemico forte, capace di avere, come dire, presa soprattutto in momenti di difficoltà, di fragilità e di crisi, ma l'identità è un dispositivo che congela ogni possibilità delle trasformazioni soggettive, dei movimenti, delle società e quant'altro. Ed è un apparato, adesso poi richiamo chi mi è più chiaro, ma di cattura. Lo è. E ha una sua forza. Io credo che forse la liquidazione sta nel riconoscerne, come dire, il portato fortissimo.
Sì, sì. Ma questa è una critica dell'identità,
no, ma anche quelli che si costruiscono,
non so, nel caso di Guagliardo, del brigattista, del ruolo dell'organizzazione, del suo fine rivoluzionario, della vittoria, però è anche vero il contrario, che il cittadino ectoplasma consumatore che è uguale in tutto il mondo senza nessuna identità, se non quella...
Quello ne ha tante.
No, ma secondo me ne ha tante. La sua crisi è quella che non ha identità, forse.
No, aderisce a tante identità, no? Io capisco, no, per carità.
Cioè, nel senso che bisogna fare attenzione, perché il conto è la critica dell'identità come regimento e come perdita, diciamo, della sua carica umana, no? Nel caso di un rivoluzionario. Il conto è definire l'identità in modo astratto come un meccanismo semplicemente di rendimento, perché non so, mi viene in mente non so, il caso degli indiani d'America, che una volta sconfitti militarmente eccetera, ma se non puoi essere un guerriero, se non puoi essere uno Shoshone, sei un uomo pazzo. Sei nulla che il capitale ha tritato e espulso. Così avviene a un po' a tutti noi, no? Cioè, la contemporaneità è la fine della cultura, della classe di appartenenza, perché un figlio di borghese, un figlio di proletario, non più né un borghese né un proletario, perché manca la cultura della classe di provenienza, è un consumatore di questo o quel prodotto, ma in più non è nemmeno, cioè è un essere mondiale, però in questo essere mondiale è un puro fantasma.
Sì, questo sì, questo sì, però no, quello che per me era problematico, è problematico insomma ancora adesso, è che le identità hanno un codice, no? Che declina un'appartenenza, un luogo, uno statuto, mentre gli esseri umani, le società sono più mobili. Quello che oggi fa problema, oggi sempre fa problema, è questa plasticità, è la plasticità, cioè la molteplicità che ciascuno porta con sé, cioè sono le soggettività, sono le società, le loro complessità, il loro movimento, che non può essere accolto. Per questo viene catalogato, no? Cioè l'identità cataloga laddove in realtà le soggettività muovono, procedono, e questo chiaramente, soprattutto in movimenti e in momenti critici, deve essere bloccato. E l'identità, a mio avviso, gioca un buon ruolo in questo senso. Perché anche il consumatore ha, come dire, un codice, no? Dentro il quale declina il suo esistere. In realtà è un'altra cosa, in realtà quello che avviene è una polverizzazione del percorso soggettivo dei singoli e delle collettività. Per cui bisogna trovare altri terreni dove dire il contratto, cioè l'essere insieme, il cercare insieme funziona. E non può essere solo quello identitario, però ripeto, è un terreno sul quale io mi interrogo, tutto aperto così, è assolutamente vero, ma il consumatore secondo me neanche esiste più. È una catalogazione di creature che in questo momento sono sperse nel mare magnum del sopravvivere. Dovremmo chiederci dove sopravvivono e come sopravvivono e quali sono i punti possibili, no, di contatto che queste realtà hanno. A mio avviso pochi, pochi, veramente pochi.
Forse anche chiudere e aggiornarci a una prossima.
Baci, baci, baci,
c'è qualche... Prima.